Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina ci muoviamo tra le elezioni ungheresi di domenica prossima, dove in palio forse c'è un pezzo del futuro dell'Europa, e la presenza ai massimi livelli dell'amministrazione Trump a Budapest con il vicepresidente J.D. Vance, che è lì per sostenere la permanenza di Orban al potere. Ci chiederemo poi se il legame tra il sovranismo europeo di Orban e quello americano di Trump abbia qualche forma di congiunzione nel fenomeno religioso, nel culto delle radici, questo per arrivare poi all'analisi del fondamentalismo cristiano negli Stati Uniti. Come dicevamo, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è andato direttamente dalla Casa Bianca di Trump in Ungheria per sostenere una causa che appare una causa molto difficile, se almeno stiamo ai sondaggi che sono circolati in questi giorni, come appunto la rielezione del presidente Orban. Prima di Vance, a metà febbraio, a Budapest vi era andato anche un altro pezzo da 90 dell'amministrazione Trump, e cioè il ministro degli esteri Marco Rubio. Domenica 12 aprile, dunque, in Ungheria si vota, sono elezioni parlamentari. Per la prima volta dal 2010 il primo ministro Orban si presenta in svantaggio, questo almeno dicono i sondaggi, rispetto al candidato avversario Péter Mogyar, leader di Tisza, principale partito di opposizione ungherese e favorito nei sondaggi. Buongiorno e benvenuta ad Alessandra Briganti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista, corrispondente per l'agenzia ANSA da Bruxelles, scrive di Europa centro-orientale, di Balcani. La danza del pavone è il titolo del suo ultimo libro pubblicato da People e il sottotitolo è Il grande imbroglio di Viktor Orban. Allora, Alessandra, io comincerei dal fatto che siamo ormai al rush finale della campagna elettorale e ti chiedo se si possa fare in qualche modo un bilancio. Secondo te, quali sono stati i due temi principali che l'hanno un po' caratterizzata?
Allora, è stata ed è una campagna elettorale particolarmente tesa, che si sta svolgendo in un clima particolarmente elettrico, come si può ben immaginare. Diciamo che i temi sono completamente diversi, perché la campagna elettorale di Magyar e di Viktor Orban è completamente diversa. Viktor Orban ha puntato tutto sulla politica estera, in particolare sulla guerra in Ucraina e sulla crisi energetica. Péter Mogyar invece ha puntato tutto sulle questioni interne, quindi lo stato dell'economia, l'inflazione. L'inflazione è stata durante la crisi energetica la più alta d'Europa, ha colpito profondamente quello che poi è anche la base elettorale di Fidesz, quindi le classi più povere, le aree rurali, per cui sta puntando sullo stato dell'economia e sulla corruzione, sugli scandali di corruzione che finora c'erano, ma che erano tollerati in nome della stabilità. Questi scandali di corruzione non vengono più tollerati e sta cavalcando Péter Mogyar questa ondata di cambiamento nel paese.
Secondo te la figura di questo leader dell'opposizione, Péter Mogyar o Mogyar, qual è la pronuncia corretta?
Non lo so.
Non lo sappiamo, esatto.
Non la so pronunciare, okay. Purtroppo.
No, infatti posso immaginare che sia complicato, ma secondo te la figura di questo leader dell'opposizione è una figura da reale oppositore di Orban, ad esempio? È un europeista convinto come Orban non lo è mai stato in questi 16 anni da quando è salito al potere in Ungheria la prima volta nel 2010? Chi è questo leader dell'opposizione? Se vince lui cambia tutto in Ungheria?
Viktor Orban era un acceso, in realtà, filoatlantista e filoeuropeista. Non dimentichiamoci che ha avuto anche un ruolo chiave nel periodo di negoziazione per entrare in Unione Europea. Perché lui la prima volta che è diventato primo ministro è stato dal 1998 al 2002 e l'Ungheria è entrata nel 2004, avuto un ruolo, ha avuto un ruolo importante, Orban. Poi le sue posizioni sono cambiate negli anni, c'è stata una giravolta, Orban ne ha fatte tante di giravolte. E in questo senso Peter Mogher è un po' visto come era Fidesz, come era Viktor Orban alle origini. Quindi sì,
Quindi un
effettivamente
Orban
un.
giovane politicamente, Mogher è come se stesse ripercorrendo quei pezzi lì, almeno del percorso politico di Orban.
Esatto, quindi un conservatore, qualcuno che, diciamo così, non è, l'aggettivo filoeuropeista non si accosta quasi mai a Peter Mogher anche negli articoli, no, che scriviamo, perché comunque lui ha anche una postura che ricorda molto quella di Orban, cioè uno di, non necessariamente un nazionalista, ma uno che cerca di difendere l'interesse nazionale nel consenso internazionale. Ti faccio un esempio: a gennaio diciamo il contingente, gli eurodeputati di Tisza, del suo partito, che sono confluiti in Europa nella famiglia politica europea dei popolari, del Partito Popolare Europeo, sono stati già sospesi e sono stati sospesi perché non si sono presentati al voto per la mozione di censura contro Ursula von der Leyen. Questa è anche una mossa dettata dalla campagna elettorale, cioè magari in questo momento ha bisogno di presentarsi un po' come Orban, diciamo, cioè un protettore degli interessi nazionali, altrimenti non ha alcuna chance di vittoria. Secondo gli analisti, il suo punto forte è esattamente questo, cioè il fatto che sia uno di loro, cioè il fatto che sia una costola di Fidesz. Peter Mayer era sposato fino al 2023 con l'ex ministra della giustizia Judith Varga del governo Orban, una delle più potenti ministre del governo Orban. Quindi lui nel sistema Orban, diciamo come dire, ci è cresciuto, ne ha fatto parte, era uno dei dirigenti, per cui conosce bene la comunicazione di Orban, e Orban ha molta difficoltà a dialogare con lui, ad affrontarlo in campagna elettorale. Peter Mayer è uno molto abile anche da un punto di vista
Certo,
comunicativo,
quindi
proprio
diciamo così.
perché quel mondo lo conosce molto bene.
E il fatto di conoscerlo molto bene, quel mondo, gli ha permesso nel corso di questa campagna elettorale di presentarsi un po', no? Con una figura che non è di rottura radicale rispetto al suo avversario, cioè rispetto ad Orban, ma in qualche modo per quanto riguarda la fase iniziale del percorso politico sembra ricalcarlo, Mogher ricalcare quello di Orban. E poi, secondo, diciamo così, quello che si è visto finora sulla carta, se dovesse vincere appunto il candidato leader dell'opposizione in Ungheria, non ci si può aspettare un cambiamento radicale. Questo per come si è presentato finora Mogher, perché ovviamente la situazione poi una volta eletta potrebbe anche cambiare. C'è una questione, dicevamo prima, il rapporto tra l'Ungheria e gli Stati Uniti è stato un rapporto saldo non soltanto da parte dell'amministrazione Trump nei confronti di Orban. Già in passato le amministrazioni, ad esempio Bush Junior, avevano un legame particolare con i paesi dell'est europeo, tra cui l'Ungheria era uno dei leader insieme alla Polonia, no? Parlavano della nuova Europa, positiva, degna di attenzione nei confronti della vecchia Europa, quella di Francia e Germania, che invece già per i Bush era qualcosa da, diciamo così, mettere nel dimenticatoio. E allora, ti chiedo, da questo punto di vista, possiamo immaginare che il rapporto tra Budapest e Washington, resti solido come quello di oggi se dovesse vincere Mogher? O no?
Io temo di no. Temo di no perché l'amministrazione Trump ha tutt'altro modo di intendere i rapporti bilaterali, e in questo c'è una profonda intesa con Viktor Orban. Trump e Orban hanno degli interessi che sono degli interessi divergenti. Orban non è meno confrontato alle sfide che pone l'amministrazione Trump rispetto a quanto non lo sia l'Italia o l'Europa o l'Unione Europea intera. Se noi pensiamo ad esempio al maggior punto di frizione che è la Cina tra Orban e Trump. Ricordiamo anche che Orban ha cercato di finanziare, di negoziare uno scudo finanziario con gli Stati Uniti di Trump perché ha un problema di liquidità, ma Trump non, evidentemente non è stato, cioè, questo accordo ancora non si è materializzato. Quindi diciamo che i rapporti sono molto complessi. La cosa che effettivamente li unisce è una certa visione dell'ordine internazionale, delle relazioni bilaterali, che non sono delle relazioni bilaterali tra stati, ma tra uomini forti.
Quello che
Tant'è vero
tiene
che
insieme il rapporto tra Orban e Trump, giusto, è questo?
qui, sì, quindi la dimensione, la politica estera statunitense, come l'abbiamo intesa finora, lascia il tempo che trova con l'amministrazione Trump. Perché appunto lì c'era tutto un discorso legato al fronte orientale, eccetera, l'importanza della nuova Europa all'interno dell'Unione Europea. Qui viene un po' a mancare questo discorso, e infatti nella strategia di sicurezza nazionale americana, o meglio nella bozza, si fa riferimento alla Polonia, all'Ungheria, all'Austria e all'Italia. Perché? Perché ci sono dei governi che possono essere affini a questa visione. Quindi è diverso rispetto al
Certo,
passato.
ma Alessandra Briganti, se dovesse vincere Peter Mogher le elezioni, questo rapporto tra Budapest e Washington, secondo te rimarrebbe grosso modo inalterato? Tu già prima ci anticipavi, ci dicevi no, cambierebbe, ma cambierebbe in che direzione?
Io credo che ci sarà un raffreddamento se effettivamente Peter Magyar dovesse. Basti guardare alla Polonia. La Polonia in questo momento c'è appunto il governo di Donald Tusk, che è chiaramente europeista, e invece il presidente Navroczky, che invece è supportato dal PiS, quindi appartiene alla galassia sovranista. Trump non parla con Donald Tusk, parla con il presidente della Polonia. E questo la dice lunga, cioè la dice lunga sul fatto che l'America di Trump cerca degli interlocutori che siano affini da un punto di vista ideologico, anche se, come dicevo prima, gli interessi sono divergenti, gli
Allora,
interessi
un'ultima,
economici, no?
certo, un'ultima domanda, Alessandra Briganti, prima di salutarti. È qualcosa che ancora lì va ad osservare, diciamo così, le eventuali similitudini che dovessero esserci nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Ungheria? Tra l'altro stiamo mettendo da parte il rapporto che c'è tra Budapest e invece Mosca, che è un altro rapporto molto importante. Su questo ovviamente ci dovremo ritornare, ma c'è un'ultima questione che volevo sottoporre a te, che ci apre la strada poi ad un ragionamento che faremo con l'ospite successivo di questa mattina qui a Pubblica. E cioè la cosa che volevo chiederti è se c'è un ponte di carattere politico-religioso che in qualche modo lega le due capitali, Budapest e Washington, e nelle figure anche di quello che è il vicepresidente J.D. Vance, che è in visita ancora oggi a Budapest, e quello che è il presidente uscente Orban. Abbiamo sentito parlare, no, molto spesso da parte di Orban della necessità di difendere la civiltà cristiana europea. Così come dagli Stati Uniti il vicepresidente Trump, ma non, il vicepresidente Vance, ma non solo lui, parla di difesa del cristianesimo come fondamento morale che regge gli Stati Uniti. E tu che cosa ne pensi su questo punto specifico, diciamo così, del carattere, virgolette, religioso, politico-religioso della relazione tra Stati Uniti ed Ungheria?
Beh, sicuramente è un elemento che cementifica i rapporti, proprio perché Come dicevo, poi se si guarda oltre, le divergenze sono molto più profonde di quanto non si pensi, per cui sono anche un po', come dire, costretti, se vogliamo, a porre l'accento su quelle che sono le assonanze ideologiche, e le assonanze ideologiche passano anche dal cristianesimo. Anche se appunto sappiamo che Orban, un cristiano convinto, non lo è mai stato fin dall'inizio, anzi, Fidesz all'inizio aveva delle posizioni anticlericali, e questa, anche quella è stata l'ennesima giravolta di Orban. Perché? Perché ha intuito che il crollo delle ideologie avrebbe fatto, non è qualcosa che ha inventato lui chiaramente, ma
Certo.
è qualcosa che ha cavalcato diciamo, la sua conversione al cristianesimo. È stata una conversione postuma.
Certo, perché ricordiamo che il suo partito era un partito che militava a livello europeo, dentro i popolari europei, fedele alleato della Democrazia Cristiana Tedesca, ad esempio. Alessandra Briganti, siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Io ti ringrazio per essere stata qui con me stamattina e ti saluto. Buona giornata e a
Grazie a te,
presto.
Raffaele. A
Grazie.
presto, grazie a te.
Alessandra Briganti è giornalista, corrispondente per l'agenzia ANSA da Bruxelles, scrive di Europa, Europa centro-orientale, in particolare anche di Balcani, e il suo ultimo libro è La danza del, si intitola La danza del pavone, il grande imbroglio di Viktor Orban, People Edizioni, appena pubblicato. Adesso tra un momento ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite. Sono le 11:18 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. Buongiorno e benvenuto a Paolo Naso. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Il professor Paolo Naso è studioso di scienza politica, ha diretto vari programmi della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ed è autore di un libro che è appena uscito, pubblicato da Claudiana, che si intitola Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Questo è il titolo del libro del professor Naso. Allora, io vorrei cominciare con lei nei minuti che abbiamo, partendo da un paio di considerazioni sulle affermazioni, le dichiarazioni di Papa Leone XIV, ieri sera. Sono dichiarazioni che hanno fatto discutere moltissimo perché probabilmente quella veemenza del Papa era una caratteristica per certi versi forse inedita, ma ci dirà lei tra un momento. Le voglio richiamare quelle dichiarazioni perché, come dicevo, sono arrivate intorno alle 8 di ieri sera, eravamo a grosso modo 6 ore circa dalla scadenza dell'ultimatum su cui poi si è stata costruita una tregua da parte degli Stati Uniti contro l'Iran, e in quel frangente, in quei momenti, il Papa con questa dichiarazione diceva: oggi, come tutti sappiamo, c'è stata una minaccia, dice Leone XIV, e si riferisce a quella intera civiltà che morirà stanotte, a cui faceva riferimento minacciosamente Donald Trump. E il Papa appunto riprende quella minaccia, una minaccia, dice, contro tutto il popolo dell'Iran. Questo veramente, dice Papa Leone XIV, non è accettabile, è una questione morale per il bene del popolo intero. Questa guerra, definita da molta gente ingiusta, riprende questo termine della guerra ingiusta Papa Leone XIV. Allora, professor Naso, iniziamo da qui, il significato di queste parole del Papa, e se queste parole hanno avuto un ascolto particolare, secondo lei, alla Casa Bianca.
Ritengo di no. Le parole sostanzialmente ruotano attorno a due concetti. Il concetto di malvagità, quindi in modo molto chiaro il Papa ha accusato l'intera strategia nei confronti dell'Iran come una strategia di malvagità che minaccia un popolo intero, che non si dà obiettivi precisi. E la seconda parola chiave di questo intervento, molto importante come giustamente le diceva, fake news, cioè la malvagità viene gestita, condita per così dire, con delle notizie inventate, delle notizie non vere. E quindi l'appello è un appello alla coscienza cristiana, perché sappia vagliare la realtà. Insomma, abbiamo un Papa coerente con la linea di una pace disarmata e disarmante che è diventata un po' la cifra del suo pontificato, in questo senso in precisa continuità con Papa Francesco, con uno stile diverso, vorrei dire perfino con una incisività sul piano del rigore geopolitico forse maggiore. Il discorso di Francesco era un discorso più generale, globale, sui temi della povertà, del sud globale e così via. Con Papa Leone, forse perché americano, c'è una capacità di lettura molto precisa della dinamica geopolitica e del ruolo degli Stati Uniti d'America, con particolare attenzione a questo virus diffusissimo in America, che è il fondamentalismo.
A cui arriveremo tra un momento. Voglio tornare per un momento, professor Naso, al tema che abbiamo trattato prima con Alessandra Briganti, che è quello che riguarda le relazioni tra l'Ungheria e gli Stati Uniti. Siamo alla vigilia del voto di domenica prossima, sono gli ultimi giorni di campagna elettorale, e questa relazione tra i due paesi è sancita dalla presenza ormai oggi per il secondo giorno consecutivo del vicepresidente americano J.D. Vance a Budapest. Ha incontrato ieri Orban, lo rifarà ancora anche oggi, e ci chiedevamo prima, e voglio sapere su questo la sua opinione, professor Naso, se c'è qualche tipo di legame politico-religioso tra le due sponde dell'Atlantico, in particolare quella impersonificata da Orbán a Budapest, cioè da un lato Trump e la sua religiosità che impone di far grande l'America, no? E la missione che Dio ha assegnato a Trump, così la racconta Donald Trump con l'attentato a Salve del luglio del 2024, e dall'altra parte quella religiosità politica alla Orban che richiama le radici cristiane dell'Europa che vanno difese, è una civiltà da difendere. C'è un legame secondo lei?
Sì, c'è un legame. I contesti sono diversi, quindi fare un parallelo netto e schietto sarebbe troppo generico e superficiale. Tuttavia l'elemento in comune c'è, ed è il nazionalismo cristiano, cioè la religione elevata a ideale nazionale cuore della Ungheria cristiana, l'ideale religioso come anima profonda dell'America, un'America cristiana. E in tutti e due i casi, come dire, c'è un errore storico marchiano, drammatico, oltre che sociologico, perché il pluralismo nei due paesi è un pluralismo assolutamente acclarato, ma storico anche, nel senso che anche l'Ungheria, come gli Stati Uniti, ha vissuto una serie di ondate religiose. Quindi definire una religione soltanto, il cristianesimo, o addirittura nel caso di Trump, che eleva a suoi mentori gli evangelical fondamentalisti una particolare corrente protestante, è una pretesa che va contro, oltre il senso comune, contro la storia del pluralismo religioso americano e per certi aspetti ungherese, che alla fine si compone di musulmani, ebrei, buddisti, induisti, cioè ormai è un fatto del tutto caratterizzante queste due società, un pluralismo che invece anche Orban ha ostacolato con delle leggi a favore delle comunità tradizionali dell'Ungheria, escludendo anche nuovi culti e nuove esperienze religiose.
Professore, adesso avviciniamoci ancora di più alla questione che riguarda appunto il fondamentalismo cristiano negli Stati Uniti, che è l'oggetto di quel suo libro di cui parlavamo poco fa. Qualche giorno fa sul Corriere della Sera l'ex direttore Ferruccio De Bortoli ha parlato in qualche modo di lei. Si è prima scagliato contro quelle che De Bortoli ha definito le sgraziate strumentalizzazioni della religione cristiana che sono state fatte negli Stati Uniti, appunto il riferimento era a diversi esponenti dell'amministrazione americana. Ma quali sono le radici di quel fondamentalismo cristiano, un po' per andare al cuore del suo saggio? Ci può raccontare come si arriva a quella conclusione che viene citata da De Bortoli, che è sua, professor Naso, e cioè che la base MAGA negli Stati Uniti vede in Trump un leader che finalmente non li irride con laica supponenza, ma li capisce e ne esalta il linguaggio e i comportamenti, professore?
Il fondamentalismo ha una lunga storia e sarebbe un errore ritenere che sia stato Trump, per così dire, a liberare questa corrente teologica, a riconoscerla e legittimarla. La storia comincia circa 100 anni fa, forse anche prima, quando ci furono grandi battaglie culturali sul creazionismo, degli interventi dell'amministrazione del tempo, quindi della presidenza americana, avallati dalla Corte Suprema, imponevano le teorie creazioniste in opposizione alle teorie darwiniane, e ci furono addirittura dei casi giudiziari di professori che furono sanzionati perché insegnavano le teorie darwiniane piuttosto che la Bibbia nelle ore di scienze naturali. Ecco, questo fenomeno, che data da più di 100 anni, corre attraverso tutta la storia americana, ha una sua espansione molto importante negli anni di Reagan, erano gli anni dei grandi telepredicatori, degli imperi radio televisivi a sfondo religioso. È lì che il fondamentalismo diventa una forza politica, cioè i fondamentalisti cercavano più di redimere l'anima dell'America che di conquistarne l'apparato politico, invece a un certo punto il Partito Repubblicano ha capito la potenzialità che c'era in questo mondo, il mondo del cristianesimo conservatore, un po' marginalizzato, un po' ridicolizzato, anche per le sue tesi appunto eccentriche, cioè un biblicismo letterale per cui tutto è vero, quello che c'è scritto nella Bibbia, non dobbiamo fare nessuno sforzo interpretativo, e piano piano questa componente ha conquistato il Partito Repubblicano. Quindi oggi il Partito Repubblicano è ostaggio del fondamentalismo cristiano. Trump ha perfezionato questa operazione, l'ha resa molto evidente, quell'immagine iconica che passerà alla storia di lui che si fa benedire da predicatori e pastori evangelicali in varie occasioni, anche di recente nel corso della guerra con l'Iran, è l'espressione più alta di questa saldatura. Quindi il fondamentalismo nasce come una corrente politica, a un certo punto acquista tanto peso da diventare politicamente interessante e capace di conquistare l'anima del Partito Repubblicano. Il paradosso qual è? Che oggi il popolo MAGA incomincia ad avere qualche inclinatura. Alcuni tecnocrati se ne stanno andando, per così dire, stanno abbandonando la nave, e invece lo zoccolo duro dei fondamentalisti resta molto vicino al presidente. E perché? Perché il presidente è l'interprete di un piano di Dio, cioè la vicenda Trump sta dentro, nella loro logica, un quadro apocalittico che ci porta alla guerra, ma è una guerra benefica, perché dall'esito di questa guerra dipenderà il ritorno del Messia. Siamo in pieno scenario apocalittico.
Assolutamente sì, e potrei dire questo e altro ancora su Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, Claudiana Edizioni. Grazie professore e buona giornata, a presto.
Grazie a tutti voi.
Paolo Naso, studioso di scienza politica e autore appunto di questo libro appena uscito, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Quel discorso che stava facendo Paolo Naso proprio in conclusione del suo ragionamento porta al racconto, che è molto dettagliato nel suo libro, di quelli che sono stati i diversi percorsi che hanno portato al fondamentalismo, da quello evangelico a quello della destra religiosa a quello dei millenaristi. Noi siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!